Benvenuti Emanuela Campanile al microfono, grazie ovviamente allo staff tecnico e di regia. Parliamo di immigrazione, di terrorismo, di sicurezza europea e di jihad nei Balcani. Intanto la notizia di oggi è l'ennesima tragedia dei migranti. È affondato un barcone a bordo in 590, si è rovesciato durante il salvataggio, si teme per la presenza di donne e bambini. Siamo lungo la costa libica. La prima ricostruzione è che il barcone si sia rovesciato mentre erano in corso proprio le operazioni di salvataggio della Marina. Almeno 7 le vittime. Nelle ultime 48 ore sono previsti arrivi in massa, circa 3.000 migranti. Oggi abbiamo parlato con Ettore Greco, direttore dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, esperto di Balcani, di politica estera dell'Italia, di politica europea dell'Italia. Sentiamo dunque una sua riflessione riguardo anche alla lentezza dell'Europa di rispondere a crisi così pressanti come non solo quella economica, ma anche quella dell'immigrazione e del terrorismo. Di fronte alla crisi economica, quella dei migranti, lo scetticismo politico, il terrorismo, eccetera, eccetera, vediamo la lentezza dell'Europa a trovare risposte, a dare delle risposte. Ci potrebbe venire in mente, d'altro canto, che probabilmente le aspettative nei confronti dell'Europa e delle cosiddette soluzioni europee sono forse eccessivamente elevate.
Io penso che sia giusto che ci siano queste aspettative nei confronti dell'Europa, anche perché si percepisce giustamente che o la risposta è collettiva, appunto europea, oppure i singoli stati non sono in grado di farvi fronte, perché si tratta di problemi su scala regionale, a volte globale. Questo riguarda sia il problema dei flussi di migranti, di vastissime proporzioni, senza precedenti negli ultimi decenni, sia i problemi economici che hanno ovviamente una scala globale. E quindi è giusto che i cittadini si aspettino una risposta europea che i singoli stati non sono in grado di dare. L'Europa ha provato a creare nuovi meccanismi, nuovi strumenti di azione collettiva, sia in campo economico, sia adesso più di recente, per far fronte alla crisi dei migranti. Il problema è che è stata molto lenta, questo è il primo punto, nel mettere a punto questi meccanismi. In secondo luogo, comunque, questi meccanismi sono incompleti, basti pensare che all'unione bancaria, che è ancora da completare. E in terzo luogo, questo è un punto diciamo politico abbastanza delicato, alcuni di questi meccanismi prevedono un ulteriore trasferimento di sovranità dalle capitali a Bruxelles, e questo genera delle reazioni, perché a livello nazionale questo trasferimento di responsabilità e di sovranità non viene accettato. Comunque c'è una resistenza da parte dei gruppi dirigenti nazionali. E questo si può, naturalmente, da questi dilemmi si può uscire come sempre in due modi diversi: o richiudendosi all'interno dei confini nazionali, o provando appunto ad accelerare e a completare questi processi di messa in comune diciamo di risorse e di capacità, in modo tale che poi possano essere effettivamente efficaci.
Quindi abbiamo capito che ovviamente l'Europa è anche i suoi stati, e lo si vede dunque nel modo di rispondere a certe crisi. Quindi dire che l'Europa non ha fatto nulla è ingeneroso.
Le critiche all'Europa non sono infondate, però dobbiamo sapere ovviamente che c'è una responsabilità nazionale dei singoli stati, che naturalmente debbono rafforzare le proprie capacità di far fronte a questi fenomeni. Questo riguarda sia il processo di consolidamento, per esempio in campo economico, le riforme strutturali, le trasformazioni che sono necessarie, sia riguarda per esempio la problematica dell'immigrazione. In Italia obiettivamente noi abbiamo un problema di cercare di gestire questo flusso e quindi anche l'Europa ci chiede e ci ha chiesto in modo molto esplicito di rafforzare per esempio questi centri di accoglienza e di registrazione, e questo è visto poi come una condizione, e non è del tutto infondato questo nesso, per poi poter avere una distribuzione, in particolare ovviamente di coloro che cercano l'asilo, fra i vari paesi europei, quindi di avere un sistema diverso di distribuzione degli oneri e delle responsabilità. In sostanza, più gli stati sono in grado di organizzarsi al proprio interno, di rafforzare le proprie capacità, più è facile creare una fiducia reciproca fra i paesi membri e più è facile o politicamente sostenibile la creazione di meccanismi che prevedano una solidarietà e una distribuzione degli oneri.
Questo poi si riflette sul problema della sicurezza, fondamentalmente, anche perché alla lentezza delle risposte dell'Europa c'è una velocità, soprattutto nel cuore dell'Europa, nei Balcani, di organizzazioni ovviamente islamiste che rappresentano oggettivamente la minaccia più grande per l'Europa.
Sì, nel campo della sicurezza c'è ulteriori due difficoltà. La prima è che le minacce vanno affrontate rapidamente, e la rapidità è proprio quella che manca alla cooperazione europea, e in secondo luogo ci sono fortissime resistenze in questo settore della sicurezza e difesa a cedere, diciamo, sovranità o a mettere in comune capacità. Insomma, basti pensare alle difficoltà che incontra la cooperazione fra i sistemi di intelligence. Abbiamo questo problema, direi specifico, non lo definirei forse certamente non il più grave, ma che certamente nei Balcani, dove da quello che risulta, anche da quello che ci viene detto dalle agenzie europee, in particolare per esempio da Europol, ci sono dei campi di addestramento anche dell'ISIS, dalla Bosnia Erzegovina in particolare sono partiti molti dei combattenti, diversi combattenti, diciamo, in percentuale della popolazione più che da ogni altro paese europeo eccetto il Belgio per la Siria e per l'Iraq, e quindi la Bosnia effettivamente rischia di essere un nuovo santuario, e tra l'altro risulta che un numero cospicuo di bosniaci sono morti, proprio una trentina, diciamo, stando ai dati a disposizione sui campi di battaglia del Medio Oriente. E qui questo naturalmente deriva dal fatto che poi a causa delle guerre balcaniche c'è stato un processo di radicalizzazione anche un po' sostenuto dall'esterno, da finanziamenti, diciamo, che vengono essenzialmente dal Golfo e dall'Iran. Però è importante anche sottolineare che la dirigenza bosniaca dei musulmani bosniaci ha sempre cercato in tutti gli ultimi anni, insomma, di resistere e di contrastare questi fenomeni. Quindi non sono attribuibili ovviamente alle comunità islamiche in quanto tali, ma a gruppi che rimangono ristretti e che si avvantaggiano però dalla situazione di precarietà in cui versa uno Stato come la Bosnia Erzegovina, che non ha mai riuscito a completare questo processo di unificazione, diviso molto fra le tre comunità, quella serba, quella croata e quella appunto musulmano-bosniaca, fra cui rimane una rivalità e una tensione costante. E questo è un po' quello che vediamo ovunque, laddove gli stati sono fragili o incapaci di consolidare la propria unità, questi fenomeni allignano e prosperano.
In Europa c'è una reale discussione, un'elaborazione da parte dell'opinione pubblica, un dibattito europeo per affrontare non solo la crisi migratoria, che poi forse distoglie l'attenzione da anche il problema appunto dei Balcani che lei ha appena esposto.
Ovviamente adesso la crisi migratoria assorbe molte delle energie, perché ha un impatto immediato, crescente, le tendenze sono fonte ovviamente di preoccupazione. E quindi, però, non bisogna perdere naturalmente di vista il resto dei problemi con cui ci confrontiamo, e rimane ovviamente fondamentalissimo il tema economico, la capacità che abbiamo di reagire a questa crisi, diciamo, permanente.
Quindi c'è questa opinione pubblica capace di mettere in discussione le istituzioni tutte?
Beh, l'opinione pubblica ovviamente ha sviluppato un certo antagonismo, e certo abbiamo visto anche, lo vediamo anche delle opinioni, dai sondaggi di opinione riguardano l'Italia, è sempre più critica verso le istituzioni europee, perché appunto si aspetta risposte molto più efficaci e rapide di quanto non siano state finora. Però qui naturalmente c'è un nesso fra tutti i problemi: il fatto che il tema dell'immigrazione sia diventato così centrale, e anche perché una fetta consistente, che non credo che diminuisca nonostante i segnali di ripresa, di popolazione che è stata colpita e ha sofferto per via della crisi economica, sviluppa naturalmente questi, diciamo, atteggiamenti di maggiore ostilità verso gli immigrati, e quindi, come in altri periodi della storia, ovviamente la crisi economica si favorisce, diciamo, queste posizioni più radicali, anti-immigrazione. E questo significa che mentre cerchiamo di far fronte a questo fenomeno con meccanismi più efficaci di cooperazione, fenomeno dell'immigrazione, e anche cambiando il sistema, perché stiamo parlando ovviamente di uno sforzo che va nella direzione di cambiare il sistema dell'asilo in Europa, il famoso regolamento di Dublino, e che rafforzi il controllo ai confini. Su questo sta lavorando l'Unione Europea, e si prenderanno delle decisioni certamente in questo senso entro giugno. Dobbiamo però anche affrontare un po' le cause più generali, e l'Italia ha proposto in particolare di occuparsi dei paesi di origine, sviluppando appunto nuove cooperazioni, e ha proposto appunto una serie di misure che possono essere intraprese a livello europeo. E poi però c'è ovviamente la situazione di difficoltà economica nei nostri paesi, che certamente non va sottovalutata, perché soprattutto, diciamo, i segmenti più esposti della popolazione si sentono maggiormente vittime di questi processi, diciamo, di globalizzazione.
Ed era Ettore Greco, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di Balcani, di politica estera dell'Italia e politica europea dell'Italia. Insomma, Balcani, santuario della jihad, proprio nel cuore dell'Europa. Lo chiediamo a Marco Lombardi, esperto di gestione della crisi e comunicazione del rischio, docente all'Università Sacro Cuore di Milano. Professore, ben ritrovato.
Buongiorno, eccomi a voi.
Allora, possiamo dire che esiste questo santuario, e ci spiegava appunto il direttore Greco che l'origine va per l'origine bisogna risalire a 21 anni fa circa, la guerra appunto nei Balcani. Allora, a questo punto la situazione qual è? Abbiamo questo vulcano nel cuore dell'Unione Europea?
Sì, ed appunto è un vulcano antico, anzi torniamo anche più indietro, insomma già la vecchia Jugoslavia aveva delle prospettive pan-islamiste che hanno aperto alla penetrazione soprattutto dei combattenti di ritorno. Giusto ricordare la guerra di Bosnia 92-95. Ricordiamo che ad esempio in quel periodo nacque il battaglione El Muzahid, che era proprio un battaglione che raccoglieva in particolare chi rientrava dall'Afghanistan, ed erano sauditi, egiziani, algerini, tunisini. Allora ci fu un'operazione, la cosiddetta operazione Spinge, era il 1995 ancora, e delle intercettazioni evidenziano molto bene quello che stava accadendo. Vi leggo una frase di un'intercettazione. Dice: il battaglione ha preso l'iniziativa di far tornare la gente alla religione, nonché di insegnare alla gente la religione islamica, di difendere l'onore dei musulmani in Bosnia e di liberare le terre usurpate. Questo accadeva nel 1995 ancora, e le cose da lì sono evidentemente andate avanti, perché i Mujahid di ritorno dopo la pace di Dayton nel 95 ci sono restati evidentemente in Bosnia, piano piano allargandosi a Kosovo, Macedonia, San Giacato, Albania in parte. Quindi indubbiamente possiamo dire che all'interno dell'Europa c'è una propagine molto ben organizzata in circuiti salafiti che di fatto hanno spostato la prospettiva legata all'Islam, del sufismo, che era più tradizionale in quell'area e oggi sono profondamente incistati nell'area balcanica, che noi abbiamo sottostimato rispetto al rischio che sta portando all'Europa in questo momento. Tutti concentrati sugli sbarchi e le penetrazioni dal Nord Africa, con il supporto dei media che hanno spesso sottolineato questo aspetto, non abbiamo prestato l'attenzione, anche se, diciamolo con onestà, chi deve prestarla, l'intelligence e quant'altro hanno saputo farlo, ma non abbiamo prestato l'attenzione o la considerazione pubblica rispetto a quello che stava accadendo nell'area balcanica, che oggi è una grave minaccia.
Professor Lombardi, una grave minaccia per l'Europa, ma immagino che questa filiera di reclutamento poi arrivi e comunichi, legata a filo doppio con Siria e Libia.
Questo è evidente. In questo momento tutto il Mediterraneo allargato, quell'anello di fuoco che va dal Medio Oriente fino alle colonne d'Ercole, è interessato evidentemente a questo flusso di ritorno. I Balcani sono sempre stati un'area di passaggio, oltre che un'area di sedimentazione, e in questo momento lo vediamo anche dalle indagini del nostro paese, il legame che c'è tra Balcani e Siria è molto spesso di uomini che anche hanno utilizzato supporti logistici presenti in Italia per organizzare il loro viaggio andata e ritorno dai Balcani, magari attraverso l'Italia via Istanbul, per poi finire in Siria o in Iraq, è assolutamente documentato.
Un problema, diceva, sottostimato dall'Europa. Adesso è troppo tardi per intervenire o ci sono già forze in campo capaci di in qualche modo contrastare, arginare?
Non è mai troppo tardi per intervenire, per fortuna, e questo viene fatto. Ripeto, ne sono anche testimonianza operazioni più recenti che hanno interessato in particolar modo l'Italia, in cui si è vista una connessione forte tra i circuiti radicali serbi piuttosto che albanesi, macedoni, che hanno avuto contatti diretti e supporto con reti europee, ma ripeto anche italiane. Quindi lo si sta facendo. Il problema è che comunque l'area balcanica è un'area frammentata, di grandissima difficoltà di governo, e se per noi europei è difficile parlare di information sharing tra l'intelligence, condivisione dell'informazione a livello europeo, figuriamoci in un contesto ancora più frammentato e diviso come quello balcanico. Insomma, parlarsi tra forze di polizia e di intelligence è cosa che è necessaria e ancora più difficile nell'area più critica che si sta affrontando.
Marco Lombardi, esperto di gestione della crisi e comunicazione del rischio, docente all'Università Sacro Cuore di Milano. Grazie per essere stato con noi.
Grazie,
buona vita.
Grazie, buon lavoro. Buona giornata.